Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto per Il mondo alla radio questa sera vi arriva da Luca Collodi da Roma. Ringrazio Gustavo Messina per la parte tecnica, Stefano Sparro in regia. E l'ospite di oggi è un medico, è il dottor Michelangelo Bartolo, un angiologo, è primario del reparto di telemedicina dell'ospedale San Giovanni di Roma e dobbiamo dire che dal 2001 compie missioni di cooperazione internazionale. Ne parleremo tra poco. Dottor Bartolo, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Dovete sapere, amici ascoltatori, che Michelangelo Bartolo ogni tanto, oltre che a fare il medico, si dedica a scrivere storie che la sua professione, riesce a fargli fare, persone. Ma soprattutto l'ultimo libro che ha scritto il dottor Bartolo riguarda la sanità italiana. Il titolo è Dottore, le giuro che era morto, con la prefazione di Gabriele Cirilli, l'introduzione di Sandro Petrolatti di Infinito Edizioni. Ed è un libro, anche se guarda la sanità italiana, dobbiamo dire, dottor Bartolo, con un certo humor, ma talvolta è un humor anche un po' amaro. Perché? Questo ce lo spieghi lei.
Dunque, il libro è una raccolta di esperienza vissuta, di aneddoti, di vita ambulatoriale, di una sanità che, comunque è bene ricordarlo, anche di questi tempi è una delle migliori del mondo che noi abbiamo. Ma mi sono trovato così a raccontare, a puntare nella mia vita di angiologo e poi di responsabile del reparto di telemedicina molti aneddoti che magari facevano trasparire alcune problematiche, la fama di diagnostica che molti pazienti hanno, gli esami strumentali che magari si chiedono perché in quel momento vanno di moda, e poi a volte si accusa un pochino il sistema sanitario che non sa con le lunghe liste d'attesa, ma a volte c'è anche una domanda leggermente spropositata di questi esami. Ho raccontato tutto questo con gli occhi di un medico ospedaliero, con una leggera ironia, ma anche molto altro, il mondo dei congressi, il mondo dei rappresentanti farmaceutici e altri avvenimenti che riguardano il mondo della sanità italiana.
Dottor Bartolo, oggi siamo in piena emergenza, dobbiamo dirlo, di coronavirus. Il suo libro guarda alla sanità italiana, alla sua organizzazione. Come sta reggendo la sanità? Si legge sui giornali, lo vedremo tra poco anche dai quotidiani online, che oggi c'è la grande preoccupazione per i contagi di coronavirus dei posti letto, soprattutto nei centri specializzati, nelle terapie intensive.
Sì, sicuramente questa emergenza sta mettendo anche un po' alla prova il sistema sanitario, che sta reagendo, devo dire, anche per quello che io vedo a Roma, nel Lazio, nell'ospedale San Giovanni, molto, molto bene. Chiaramente c'è un grande sforzo degli operatori, non solo dei medici, ma anche degli infermieri, del personale ausiliario, anche, devo dire, anche del mondo delle pulizie, perché a un certo punto dobbiamo avere nuove attenzioni. Per quanto riguarda e questo riguarda soltanto il Lazio, c'è un collegamento costante con l'ospedale San Giovanni, proprio con un servizio di telemedicina. Tra i pronto soccorsi c'è un filo diretto, si comunica e soltanto i casi sospetti vengono discussi con gli specialisti dell'ospedale Spallanzani. È chiaro che ci troviamo davanti a un'emergenza nuova che dobbiamo gestire, non dobbiamo farci prendere dal panico. Stiamo un pochino cambiando le nostre abitudini, i tanti convegni che si stanno annullando, le tante iniziative che ci cambia un pochino anche il nostro modo di rapportarci con la sanità, ma devo dire che anche gli ospedali si stanno attrezzando in questo. E poi ricordiamoci che la stragrande maggioranza dei pazienti anche positivi sono seguiti a proprio domicilio, e su questo anche ci possono essere anche strumenti di telemedicina che possono aiutare nel seguire questi pazienti. A volte basta controllare pressione, frequenza cardiaca, febbre e altri sintomi e avere quindi un contatto diretto ma a distanza con l'ospedale. Questo è quello di cui c'è bisogno.
Dottor Bartolo, brevemente, dai quotidiani online a quest'ora, visto che stiamo parlando di coronavirus, poi torneremo a parlare del suo libro, ci sono notizie che apparentemente sembrano in contrasto tra di loro, perché ad esempio Avvenire.it parla della chiusura di scuole e università. Il calcio giocherà, ma senza i tifosi sugli spalti. Ma quando si parla di chiusura delle scuole, Avvenire parla verso la chiusura e il ministro Azzolina, il ministro della pubblica istruzione, dice il governo sta per varare anche un provvedimento per aumentare i letti nei reparti. Ma se andiamo a prendere altri giornali, ad esempio il Fatto Quotidiano.it, per la prima volta la Germania parla di pandemia e non di epidemia, come continua a fare l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E c'è anche il primo contagio in Polonia, era stato al carnevale in Germania. Il giornale.it parla che le scuole chiudono da domani, ma anche qua il ministro dice che non c'è ancora una decisione completa al riguardo, e anche questo certamente non aiuta ad esempio le famiglie, perché non si capisce a questo punto domani le scuole che cosa faranno. E anche Repubblica.it dice scuole e università tutte chiuse da domani, ma il ministro Azzolina precisa la decisione non c'è ancora, sarà ufficiale a ore. E anche la stampa.it ci dice coronavirus, scuole e università chiuse fino a metà marzo, ma il ministro, scrive la stampa, replica non è ancora deciso, abbiamo chiesto un parere al comitato scientifico. Ora, francamente, al di là dei colori politici, perché qui non è in questione la governo di centro, di destra, di sinistra, non è questo il problema, ma è possibile che un governo che annuncia la chiusura delle scuole e delle università, con l'impatto che tutto ciò ha sulle famiglie, immagino sulle mamme che lavorano, sui babbi in particolare, ma soprattutto sulle mamme, è possibile che ci siano delle comunicazioni così vaghe da parte del governo? Il governo che dice una cosa, il ministro che puntualizza nel senso opposto, dice sì, potrebbero essere chiuse le scuole. Anche questo certamente non aiuta.
Sì, chiaramente ci ha lasciati un po' perplessi, abbiamo seguito tutti, non solo come medico ma anche come padre, diciamo, di un ragazzo che va a scuola, queste evoluzioni. Chiaramente questo non aiuta, devo dire che ci si trova veramente davanti a qualche cosa di nuovo, che tra l'altro sembra scoppiato in pochissimi giorni, perché fino a 2 settimane fa non si aveva questa percezione, sembrava un virus lontano, ma è un virus di cui non è che bisogna chiaramente barricarsi dentro casa, un virus che ci può continuare a fare una vita più o meno normale con alcune accortezze. Dobbiamo stare attenti, perché sembra che ancora l'epidemia è in ascesa. Chiaramente attendiamo appunto quali saranno le notizie sulle scuole, perché questo cambierà chiaramente anche le nostre giornate.
Nel suo libro, per tornare, dottor Bartolo, al suo libro Dottore, le giuro che era morto, di Infinito Edizioni, lei si sofferma in particolare su tanti temi. Noi ne scegliamo due per motivi di tempo, e cioè i congressi scientifici, che lei definisce una sorta di sfilate di moda. Perché?
Beh, diciamo che io sono uno dei più assidui frequentatori di congressi scientifici. L'aggiornamento è obbligatorio, è fondamentale per i medici, perché in pochi anni esistono nuovi farmaci, nuovi trattamenti di patologie che magari rimangono uguali, ma l'approccio diagnostico e terapeutico cambia, quindi ovviamente l'aggiornamento è fondamentale. Noi spesso a volte abbiamo qualche difficoltà nel frequentare questi congressi, perché i congressi chiaramente hanno un costo, ci sono dei viaggi, ci sono delle pubblicazioni, e quindi a volte il medico può trovarsi ad affrontare chiaramente da solo questa spesa. E quindi io parlo un po' di sfilate di moda, perché poi all'interno anche di questi convegni ci sono i convegni che sono più attenti all'innovazione scientifica, i convegni dove magari invece sono più presenti le ditte farmaceutiche, farmaceutiche o convegni dove le apparecchiature elettromedicali vengono esposti, vengono raccontati come grandi innovazioni. Quindi bisogna essere attenti frequentatori di questi convegni, che servono e sono fondamentali, ma va come in ogni, come quando uno legge un libro, va anche bisogna saper scegliere il libro, bisogna saper scegliere il convegno, bisogna saper scegliere dal convegno che cosa prendere, che cosa fare bagaglio per la nostra cultura professionale.
Dottor Bartolo, nel libro lei tratta un altro tema assolutamente importante, direi che questa è un po' una sorta di denuncia che troviamo nelle pagine del suo libro: il grande business delle agenzie di pompe funebri che non conoscono purtroppo crisi. Ecco, qua più volte abbiamo letto sui giornali che quando muore una persona in ospedale si attiva in segreto tutta una serie di reti che poi arrivano ai parenti con il funerale già impacchettato e pronto.
Guardi, sì, questo nasce anche da un'esperienza personale, ma poi anche l'esperienza che incontro nella vita in ospedale. Mi sono accorto che chiaramente è un business che non è in crisi, perché gli anziani aumentano e quindi le persone che muoiono, che sono più o meno intorno agli ospedali, che muoiono negli ospedali, hanno bisogno di chiaramente un'assistenza un'assistenza funebre. Mi sono accorto che intorno a questi riti girano a volte un po' troppo i soldi, nel senso che ci troviamo a volte gente che ha difficoltà a pagarsi il funerale, che ha difficoltà a pagarsi la bara, perché ci sono dei prezzi veramente esorbitanti. Io racconto tutto questo a partire da un'esperienza personale, dalla morte di un mio zio a cui ero molto legato, e lo racconto con un sottile ironia, dove si vede che giorno per giorno, dai prezzi della bara, agli accessori per la bara, al tipo di macchina, alla tumulazione, al tipo di targhetta, il prezzo aumenta di giorno in giorno in maniera spropositata. Allora, siccome incontro tanta gente che ha queste problematiche, l'ho voluto raccontare in modo delicato, ma un po' denunciando questo mondo, che sembra quasi che un funerale non può essere permesso da tutti.
Pompe funebri che poi all'interno degli ospedali hanno i loro punti di riferimento.
Beh, sono intorno agli ospedali, ma questo è anche normale, perché chiaramente, insomma, la mortalità in un ospedale è molto alto. Sì, non sono all'interno degli ospedali, assolutamente.
Bene, prendo atto della sua correzione, intorno agli ospedali e non dentro gli ospedali. E a questo punto ci fermiamo un attimo, perché poi con lei noi ampliamo un altro tipo di discorso, andiamo alla sua esperienza, lasciamo per un attimo il libro, che è la telemedicina e lo sviluppo della telemedicina. Al momento una breve rassegna stampa dall'online a quest'ora, stacco dalla regia. Iniziamo con le notizie che riguardano in particolare la vita della Chiesa e il Papa. Da Radio Vaticana, Vatican News, il portale in aggiornamento 24 ore su 24, appunto con le notizie che riguardano il Magistero del Papa, la vita della Chiesa, la geopolitica. E Vatican News apre con gli esercizi spirituali che sono in corso ad Ariccia, siamo in periodo quaresimale. La notte non è solo inquietudine, ma luogo in cui Dio si manifesta. Alla quinta meditazione degli esercizi spirituali di quaresima ad Ariccia, ai Castelli Romani. Il Papa li sta seguendo dal Vaticano. Il predicatore, il gesuita padre Bovati, approfondisce il tema della veglia pasquale, una traversata notturna che può intimorire e suscitare dubbi senza l'ancora di salvezza rappresentata dalla parola di Dio. Su Vatican News si parla anche di Terra Santa, ma soprattutto di sostenere la Terra Santa nelle sue tante sfide. Il Venerdì Santo si tiene come tradizione la colletta per la Terra Santa in tutte le chiese del mondo. Cosa significa questo per l'area della cristianità medio orientale? Lo spiega in una lettera appello il prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, il cardinale Leonardo Sandri. E trovate questo pezzo su Vatican News, che torna anche sull'apertura degli archivi di Pio XII, massima apertura agli studiosi su Papa Pio XII. Milano. Lo storico Matteo Luigi Napolitano, dopo la prima giornata di apertura degli archivi relativi al pontificato di Papa Pacelli, Pio XII, descrive documenti che provano l'attenzione del Vaticano per la sorte degli ebrei europei e le azioni di intercettazione dei nazisti ai danni della Santa Sede. Così, Vatican News, andiamo sul cartaceo dell'Osservatore Romano che abbiamo in redazione. Vi ricordo che l'Osservatore Romano a Roma esce in alcune edicole nel pomeriggio con la data di domani, giovedì 5 marzo. L'apertura è per la Siria, si rischia l'escalation militare. Mosca accusa la Turchia di aver schierato una divisione nella provincia di Idlib. Peggiora la situazione umanitaria dei profughi fermi al confine tra Turchia e Grecia. E oltre alla Siria, quindi con questa crisi che ci dice l'Osservatore Romano nei rapporti tra alleati, perché finora Mosca e Ankara erano alleati, andiamo a vedere la situazione anche in Afghanistan, perché secondo l'Osservatore Romano vacilla l'intesa anche in Afghanistan per gli attacchi talebani che provocano almeno 23 morti. E in Afghanistan rischia già di naufragare, scrive l'Osservatore Romano, l'intesa raggiunta sabato a Doha tra Stati Uniti e talebani per riportare la pace in Afghanistan in guerra da 19 anni. E andiamo a vedere avvenire.it. L'apertura è sul coronavirus e troviamo un video, una dichiarazione di Don Ivan Maffeis che dice: non ci rassegniamo all'isolamento, grazie all'eroismo dei medici. Don Ivan Maffeis, in un'intervista trasmessa su TV 2000, parla dell'emergenza coronavirus. Il virus divide, allontana, ci porta ad isolarci, ha detto. Accettiamolo come provocazione e richiamo, perché troppe volte la nostra vita quotidiana si rassegna alle divisioni, alle rotture nelle relazioni e nei rapporti. E appartiene alla Chiesa, dice il sottosegretario della CEI, Don Ivan Maffeis, proprio il contrario rispetto all'isolamento. Noi ci riconosciamo, siamo le persone che abbiamo incontrato, siamo coloro che hanno disegnato il nostro sguardo sulle cose e sulla vita. L'essere credente è una grazia proprio perché ci permette di avere questo bagaglio, questa tradizione viva nel nostro cuore, nella nostra mente, la tradizione dell'incontro. Ecco, dottor Bartolo, il sottosegretario della CEI, della Chiesa Italiana, dice grazie per l'eroismo dei medici in questi giorni.
Sì, devo dire che il lavoro di medici, dei sanitari, degli infermieri in questi giorni è continuo, con una allerta che si vede, si respira negli ospedali, si respira soprattutto nei pronto soccorsi che stanno vivendo effettivamente questa emergenza in prima persona. Sono cambiati i percorsi all'interno degli ospedali, dei pronto soccorsi, si vede spesso fuori una tenda che ha il compito di fare un pre-triage a ogni paziente prima che entri nella struttura ospedaliera, e questo è a tutela degli altri pazienti, del paziente stesso e del personale sanitario che è chiaramente più esposto.
Quando
a
in queste
rischio.
Ore i pazienti, lei al San Giovanni a Roma, i pazienti vengono al pronto soccorso, vengono in ospedale, incontrano un medico, cosa dicono, come sono?
Dipende questo anche dai reparti, dalle strutture, se è un ambulatorio, se è un dipartimento di emergenza o meno. Chiaramente c'è molta
ansia,
attenzione,
immagino.
Ansia, anche la sala d'attesa non è più gremita come una volta, ma diciamo i pazienti, i parenti dei pazienti sono fuori. In alcuni ospedali ho sentito pure che non c'è più la sala d'attesa per i parenti, e chiaramente questo sta facendo cambiare le nostre abitudini, ma stiamo combattendo veramente giorno per giorno con molta attenzione.
Dottor Bartolo, scopriamo un altro aspetto della sua vita professionale. Lei dal 2000-2001 compie missioni di cooperazione internazionale in ambito sanitario, in collaborazione anche con la comunità di Sant'Egidio. E qui dobbiamo parlare di telemedicina, perché lei è un esperto di questo nuovo settore della sanità. Di cosa si tratta?
Beh, proprio a partire dalle mie missioni in Africa con il programma Dream della Comunità di Sant'Egidio ho realizzato con altri professionisti un servizio di teleconsulto multidisciplinare, cioè io mi rendevo conto quando stavo in questi centri sanitari che, come avviene nei nostri ospedali, a un certo punto avrei avuto bisogno di un parere di un cardiologo, di un radiologo, di un neurologo, ma spesso ti trovavi da solo in piccoli centri isolati, e quindi grazie alla tecnologia abbiamo messo su e fondato una onlus che è la Global Health Telemedicine, che ormai gestisce più di 39 centri di telemedicina in Africa, in Perù e in Brasile, e da questi centri vengono delle richieste a specialisti italiani della cardiologia, radiologia, di 21 adesso specialità mediche. Sono circa 200 medici volontari che rispondono ogni giorno a 30-40 teleconsulti. Allora, in un mondo che crea sempre più muri, che cerca di alzare distanze, abbiamo realizzato un servizio che crea dei ponti che sono anche molto concreti, perché in pochi minuti si refertono elettrocardiogrammi o si danno indicazioni diagnostiche o terapeutiche certe in molti luoghi che sono distanti. È la globalizzazione sana, una globalizzazione che deve interpellare un pochino tutti, a cui anche c'è stata anche un'attenzione anche da parte di Papa Francesco recentemente.
Si può dire che la telemedicina unisce il nord e il sud, avvicina, rende solidali il nord e il sud del mondo?
Assolutamente sì, sono questi ponti di sanità e sono questi ponti di vicinanza, anzi vorrei dire che in ogni teleconsulto, oltre all'indicazione clinica, diagnostica e terapeutica, c'è sempre un po' di formazione. Questa formazione è quella di cui c'è bisogno, perché in un mondo sempre più unito, sempre più globalizzato, la tecnologia e internet sono una grandissima chance di vicinanza anche in questo periodo in cui è anche un po' più complicato viaggiare, diciamocelo. Noi riusciamo a seguire situazioni distanti, a formare del personale sanitario che non saprebbe da solo come affrontare alcune problematiche.
Dottor Bartolo, un esempio: un medico africano che ha un caso particolare invia attraverso la telemedicina, attraverso internet, documentazione, analisi?
Può mandare un elettrocardiogramma, le analisi, stiamo iniziando con l'elettroencefalografia, stiamo iniziando con esami audiologici, impedenziometrici, e li manda alla piattaforma.
Cioè a Roma, a San Giovanni in questo caso?
No, la piattaforma web in questo caso. Il San Giovanni collabora perché gli infermieri del centro servizi a telemedicina supervisionano tutte queste attività e intervengono per sollecitare o correggere qualcuno.
E voi che risposte date al medico africano?
E le risposte arrivano da 200 medici specialisti, prevalentemente italiani ma anche europei. È un po' un radiotaxi della sanità, c'è una richiesta, chi può si prende carico di questa domanda, vede tutta la documentazione e risponde, e questo si moltiplica decine e decine di volte al giorno. Tra l'altro una piattaforma pensata per l'Africa che adesso si inizia a utilizzare anche noi in Italia, a Roma con le ASD si utilizza questa piattaforma perché è effettivamente molto utile.
Lei prima parlava di Papa Francesco, perché il Papa nel corso della sua visita apostolica in Mozambico ha visitato proprio un centro di telemedicina nella periferia di Maputo.
Sì, dunque il Papa è stato in Mozambico a settembre, ha visitato il centro Dream di Sant'Egidio e lì si è soffermato, tra le tante cose, nella stanza della telemedicina, ed è stato molto curioso anche nel vedere i vari apparecchi, ha chiesto a cosa servono, come funziona, ha chiesto anche se noi trovavamo facilmente dei medici che ci potessero aiutare, ed ha parlato pubblicamente anche nel suo discorso conclusivo delle potenzialità della telemedicina. Ecco, davanti alla globalizzazione, a volte si dice, appunto, sono le parole del Papa, dell'indifferenza, ci deve essere anche una globalizzazione sana della sanità e una globalizzazione del bene che può viaggiare anche sul web.
Torneremo a parlare di telemedicina, chiudiamo con un'altra notizia, la andiamo a prendere da avvenire.it, per la crisi umanitaria al confine tra Turchia e Grecia. Secondo alcuni la Grecia usa gas e granate stordenti contro i migranti, la Grecia ha praticamente smentito questa notizia che arriva dalla Turchia, però l'Europa sembra stare con la Grecia nel chiudere i confini. Ci sono migliaia e migliaia di profughi, bambini anche e donne. Lei è stato in Grecia, in isole greche, sul fronte dell'emergenza migranti?
Sì, sono stato quest'estate a Samos, una isola greca. Sono tre isole principali dove ci sono questi campi, vengono definiti di accoglienza, ma sembrano quasi dei centri appunto di prigionia all'aperto, dove vivono migliaia e migliaia di emigranti che cercano di avere la procedura per il riconoscimento di rifugiati, soltanto che queste procedure tremendamente durano mesi, anni, e effettivamente lì abbiamo trovato una situazione in questi campi veramente drammatica, con gente che non ha quasi nulla, campi costruiti per 600 persone che ne accolgono 6.000 e con praticamente un attendere, non si capisce bene che cosa.
Grazie al dottor Michelangelo Bartolo. Il suo libro Dottore, le giuro che era morto è un libro di Infinito Edizioni, una analisi anche con un certo humor, spesso un humor amaro sulla situazione della sanità italiana in un periodo così importante come quello di oggi. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.
Il mondo alla radio.